Prima parte della registrazione della conferenza stampa tenuta da Giovanni Franzoni e Filippo Mazzonis, presentando il convegno delle comunità di base al 21 aprile dell'80. Conferenza stampa tenuta al CIR, Centro Culturale Informazione Religiosa, in via Ciaioli 7. Vedere la seconda parte in alta registrazione.
Le comunità di base italiane nell'attuale situazione della Chiesa. Alla vigilia del loro convegno nazionale a Verona, dal 25 al 27 aprile 1980, le comunità di base italiane, in un dibattito svoltosi al Centro Culturale per l'Informazione Religiosa, precisano la loro posizione e rispondono ad alcune critiche diffuse. Intervengono a questo dibattito Don Giovanni Franzoni, il professor Filippo Mazzonis ed altri esponenti delle comunità e del giornalismo. Apre la serie degli interventi Don Giovanni Franzoni.
In questi ultimi tempi le comunità di base, ma diciamo un poco anche un'area più ampia, sembra un po' molti ne hanno parlato, gli hanno parlato addosso. Ecco, quindi da una parte recentemente anche Padre Sorge in un'intervista al Corriere della Sera le ha spacciate piuttosto, insomma, drasticamente, con l'espressione comunque in declino, e per l'altra esperienza, quella della diaspora politica, che lui pure ci dedica un po' più di spazio, ma dice ugualmente che l'esperienza è fallita, ecco, non sembra, insomma, che abbia suscitato una grossa riflessione. Anche recentemente a delle domande ha risposto il Cardinal Poletti. Oh, a proposito di Padre Sorge, salvo poi in un'allusione, un editoriale sul terrorismo e su Civiltà Cattolica, addebitare addirittura a coloro che hanno parlato di Cristo rivoluzionario una certa, siccome adesso c'è appunto la caccia ai responsabili, ciascuno si passa la patata bollente della matrice remota del terrorismo, addirittura chi ha parlato nell'ambito della teologia della liberazione di Gesù rivoluzionario ha una qualche responsabilità non meglio precisata sulla strada del terrorismo. Quindi grossissime responsabilità morali, avere creato il disordine nella Chiesa, avere suscitato grosse fratture, grosse amarezze. E il tutto praticamente si è dato. Questo è ancora è molto meno di quello che in fondo anche Giovanni Paolo II disse alla vigilia della partenza per Puebla, quando disse che c'erano dei cristiani che per generosità si erano posti in difficoltà con la Chiesa e che avrebbe dovuto avere una considerazione riguardo anche per questo. Non so se ti ricordi questa espressione, proprio alla vigilia della partenza per Puebla. Poi questo riguardo non c'è stato. E convocazioni non ne sono venute, nonostante che ci fossero dei canali informali attraverso le quali erano corse avanti e indietro delle notizie di un approccio con la nostra area. Quindi mi sembra, insomma, piuttosto riduttivo questo modo di considerare le cose. Il Cardinal Poletti, rispondendo a un giornalista in merito a un eventuale sinodo romano, ha detto che non si sarebbe ripetuta l'esperienza del febbraio 74, non ci sarebbe stata una convocazione così ampia e si è riparato, secondo me, e non vorrei essere irriverente, dietro un gioco un po' di parole, dicendo questi qui si autodefiniscono del dissenso e quindi in suo fatto si collocano poi nella prospettiva di collaborazione, perché non si definiscono della collaborazione, in qual caso quindi sono piccoli gruppi. Lui non dice che l'immagine storica mi pare un po' diversa, dice che sono in declino. Dice nascono, muoiono, risorgono, ne dà piuttosto un'immagine così piuttosto fluida di gruppi abbastanza spontanei, provocatori, ma comunque anche qui non ci sarebbe. Ora, probabilmente non ci sarebbe molto da fermarsi su questo se non serpeggiasse anche all'interno dell'area dei cristiani critici, diciamo, sia in alcune affermazioni che sono uscite su IDOC, sia l'altro giorno nell'articolo di Lea Montini sul Manifesto, che, ecco, questa idea come di una certa delusione, comunque come se l'esperienza delle comunità di base del dissenso avesse esaurito il suo compito storico. Ecco, scusatemi tanto se io solo amo essere un pochino pesante qualche volta. Io non ritengo assolutamente che né per i contenuti di ricerca e di testimonianza ai quali, ecco, non è che sono venuti meno questi contenuti per i quali sorse l'esperienza delle comunità di base negli anni dopo il concilio, è vero, né poi per la reale configurazione di questa esperienza si possa dire che sia un'esperienza in declino o in crisi. Diciamo piuttosto che si sono chiarite alcune sono dissipate delle false aspettative, se c'erano. Ecco, se qualcuno ipotizzò appunto nel 68 una specie di reazione a catena per cui di parrocchia in parrocchia tutti andavano occupando parrocchie, strappandole alla gestione istituzionale, ecco, io dicevo un po' scherzando, come si diceva, 10, 100, 1000 vietra, allora dicesse 10, 100, 1000 isolot e così piano piano prendiamo la chiesa. Ecco, il concetto di riappropriazione, per esempio, dei ministeri o anche dei nodi istituzionali della chiesa, forse può darsi che per qualcuno passasse attraverso questa specie di, così, in fondo, di controistituzione, una istituzione del dissenso. Ora, l'ipotesi su cui si mossero le comunità di base, secondo me, in realtà è molto diversa. Da una parte, esse hanno sempre detto e gridato che non volevano porsi come nuova istituzione, ma volevano porsi come fermento critico attraverso, all'interno della stessa Chiesa, ecco, della quale si criticavano rudemente, qualche volta voi direte anche rozzamente, vabbè, non è che tutti hanno sempre trovato il tono giusto, gli aspetti strutturali, gli aspetti delle forme storiche più concrete, le compromissioni col potere, cioè, ma pur tuttavia non si negava che esistesse un percorso storico che doveva avere delle strutture, anche se non quelle, se si criticava quelle che erano. Quindi da una parte c'era questa volontà di stare, dall'altra parte le comunità di base, questo ci tengo molto a dire, non hanno mai scommesso sul rinnovamento della Chiesa a tempi brevi. Non direi che sono state un movimento di riforma della Chiesa, non lo hanno sperato e pertanto hanno immediatamente creato, per così dire, nell'oggi delle esperienze di vita. Cioè hanno detto, noi intanto, va bene, senza grosse rotture e provocazioni, però cominciamo già a leggere per esempio la Bibbia con un'ottica diversa, a collocarci in un modo diverso verso i momenti sacramentali, cominciamo già a cercare un rapporto nuovo verso il sociale, verso il politico, anche verso la militanza. Quindi non c'era, e questo è diverso, ritengo io, rispetto a movimenti di rinnovamento della Chiesa che ci sono stati in altri periodi, penso rispetto al modernismo stesso. Ecco, non si è guardato un po' ovunque fuori all'interno dell'area cristiana, tanto si è guardato molto alle chiese evangeliche che in Italia indubbiamente sono estremamente vicine sul piano teologico e anche sul piano della solidarietà con le comunità di base, almeno soprattutto le componenti giovanili, ma in ogni caso certo c'è stato un vero sostegno, ecco. ma si è guardata anche all'esterno, così nel sociale e nel politico. Quindi, sotto questo profilo, allora, non si può assolutamente parlare di esaurimento di questa esperienza, perché moltissimi dei discorsi stanno passando nelle parrocchie, stanno passando nelle associazioni, talvolta diciamo a scopo strumentale, per bruciarci, no? Quindi per dimostrare che i discorsi non serve più farli nelle comunità di base, perché tanto ormai sono discorsi che fa anche la Chiesa istituzionale nelle sue forme associative e nelle sue parrocchie più aperte, che quindi la vera ipotesi Io personalmente non ho nessuna gelosia, anzi trovo una conferma della validità del discorso delle comunità di base quando, andando a un convegno, parlando con fratelli sacerdoti, eccetera, sento che non è più possibile fare discorsi di anni fa. Cioè, dico molto francamente, anche io ho notato dei pochi contatti che ho, però abbastanza trasparenti e immediati, che c'è un notevole scetticismo anche verso questo rilancio di certi temi che sta facendo l'attuale politica. Quindi io ritengo che la gran parte dei discorsi siano passati e stiano passando. E questo non vuol dire assolutamente che quindi quelle comunità che già si sono organizzate, per così dire, e che hanno dei momenti, hanno a loro volta creato una mini tradizione, no? La comunità di San Paolo ormai c'è da oltre 10 anni, e ha una sua prassi, dei suoi, che non pone in assoluto come il nuovo modo di essere chiesa, ma è non è il nuovo modo, ma è un nuovo modo di rinnovare la chiesa. Che nelle parrocchie stia cominciando a passare il discorso e che si guardi con minore ostilità talvolta a quello che si fa nelle comunità di base, bene, benissimo, dà gioia profonda e non siamo affatto gelosi. Magari un giorno, però, la chiesa universale superasse, anzi ci desse delle grosse lezioni sul rinnovamento della fede, sulla freschezza del rapporto tra fede e politica. Però, siccome oggi sono fenomeni anche ancora non universalizzabili, sovente smentiti, contraddetti con la linea ufficiale dei discorsi del Papa, sottoposti alla doccia scozzese del passo avanti e del passo indietro, così via, non vedo assolutamente perché quelle comunità che si sono date una loro autonomia la dovrebbero cioè, quindi io vedo il, per così dire, scusate se uso questa parolaccia orrenda, il successo vedo il successo delle comunità di base in questo, che da una parte i loro contenuti in buona parte si trasfondono, però passano con una serie di compromessi. Se oggi, per esempio, moltissimi parroci non andrebbero più al battesimo dei bambini con l'ingenuità, la ripetitività, come dire, il tradizionalismo rozzo con cui ci andavano, semplicemente per fare una cosa perché si è sempre fatta, perché ovunque si dice il battesimo deve essere un momento di fede, e questo è un discorso che era enunciato, ma io ricordo vescovi piangere con la voce strozzata in conferenza episcopale quando altri vescovi e cardinali proposero di soprassedere per alcune settimane al battesimo dei bambini affinché i genitori facessero una catechesi, no? E andassero quindi più preparati al battesimo del bambino. Quindi se era enunciato, però era assolutamente impercorribile. Qui oggi invece viene percorsa, si rinvia in molte parrocchie anche di un certo tempo il battesimo, purché sia un momento di fede. Benissimo, quindi sta passando un discorso, questo vuol dire che noi nelle comunità di base dobbiamo rinunciare a certe posizioni più chiare sul battesimo dei bambini che abbiamo, quale per esempio la non registrazione, che riteniamo un atto riteniamo la registrazione del battesimo un atto di violenza, o soffocare il discorso e chiudere le alternative di coloro che comunque non vogliono più nessun tipo di battesimo per il bambino. No, perché dei discorsi sono passati, non è assolutamente un motivo per stroncare, per tagliare alle radici quelle che si sono dimostrati essere delle sorgenti, delle matrici vitali di pensiero e di testimonianza della fede della Chiesa. Ecco perché io non sono affatto scoraggiato, perché oggi le comunità di base invece che essere 1000, come qualcuno poteva pensare, sono sempre le solite 200-300 che erano 5-6 anni fa, ma sono contento che questo museo, vedo che ogni tanto quando è necessario ne sorgono di nuove e non sono affatto gelose che il loro messaggio stia passando attraverso il corpo vetusto della chiesa.
Grazie Giovanni, la parola a Filippo Mazzonis.
Premetto che più che parlare delle comunità di base in sé, io vorrei un momentino inserire nel discorso, cioè inserire questo discorso in un quadro un po' più vasto, sarà un po' deformazione di carattere professionale, e riprenderò un po' il discorso da dove l'avevo lasciato, chiedendo scusa agli amici che erano presenti allora. L'ultima volta ci siamo visti proprio qui a proposito di un discorso sulla realtà del dissenso. Ecco, io vorrei inquadrare, ritengo sia importante, parlando delle comunità di base, parlando della loro realtà attuale e delle prospettive future, che Giovanni ha inquadrato, diciamo, un po' dall'interno, parlare del quadro, del contesto sia diciamo generale, sia della Chiesa, cioè di quel contesto all'interno del quale o verso il quale o con funzione critica, come fenomeno critico, come diceva Giovanni, esse si muovono. Ecco, io credo che per fare quello, per comprendere il momento attuale che sta attraversando la Chiesa e l'attuale pontificato in particolare, bisogna riprendere un momentino il discorso, cioè un discorso di carattere storico, di lunga prospettiva, cioè di intervento nel lungo periodo, come si usa dire tra gli storici. Cioè quello che è l'atteggiamento della Chiesa cattolica romana, nei confronti della società moderna e in particolare della società contemporanea. Una brevissima premessa: la Chiesa nella società premoderna, la società preborghese, cioè anteriore alla rivoluzione francese, nella società che per comodità chiamiamo feudale, pur non potendola definire una classe sociale, la Chiesa comunque svolgeva un ruolo, godeva di un potere e di privilegi riconosciuti anche a livello istituzionale, propri di una classe dominante. La Rivoluzione francese, come momento culminante, prendiamo per comodità di schematismo storiografico, come momento culminante di un processo in realtà molto più lungo, che parte all'incirca dall'età della Riforma, praticamente priva la Chiesa, spoglia la Chiesa, la espropria del potere e dei privilegi, e perlomeno, se non di tutti, dei principali, cioè di tutti quelli che ostavano all'instaurazione di un tipo di sistema di società laico, non solo, mette in crisi anche quel tipo di egemonia che in fondo era il supporto e in qualche misura la giustificazione del potere cui la Chiesa godeva, cioè l'egemonia, il monopolio dell'egemonia culturale. In cambio, alla Chiesa così spogliata, diciamo, la borghesia passata, i nuovi gruppi dirigenti, passata la prima fase, diciamo, più anticlericale, più giacobina, offre, in cambio del mantenimento di alcuni privilegi anche consistenti, offre, cioè richiede di svolgere un ruolo di mediante l'adeguamento dell'antica ideologia che le permetteva quel tipo di egemonia culturale, e chiede di svolgere un ruolo di garanzia del consenso delle classi subalterne ai nuovi gruppi dirigenti, cioè un ruolo di tipo istituzionale, cioè diventare un'istituzione del tipo della magistratura, dell'esercito, della scuola, cioè di tutte le istituzioni dello Stato borghese. Ovvio che alla Chiesa non sarebbe discesa questo tipo di istituzione così organizzata, ma un'istituzione all'interno della società, questo sì, mi sembra, a una lettura, diciamo così, per esempio dei codici napoleonici, la cosa abbastanza evidente. Il concordato napoleonico, soprattutto quello del 13, lo dice quasi esplicitamente. La condanna della Chiesa di questo tipo di rapporto e del nuovo tipo di modello sociale che si veniva creando è stata immediata e non è venuta meno né con la restaurazione, diciamo con la fase della restaurazione successiva alla rivoluzione francese, né dopo. È stato un periodo, diciamo subito, di lunga crisi, perché la Chiesa era impreparata, tutto sommato era arrivata abbastanza irrigidita ormai a questi avvenimenti, che è durato, diciamo, tutta la prima metà del secolo e che in fondo si risolveva, accanto alla condanna, in una specie di rimpianto nostalgico del periodo in cui la Chiesa svolgeva questo ruolo egemonico nella società. Con la metà del secolo, ai vertici della Chiesa, cioè a Pio IX e all'intelligenza ecclesiastica che guidava la Chiesa in quella fase, appare chiaro che questo processo ormai è irreversibile e che se la Chiesa non vuole correre il rischio di essere spazzata via del tutto, deve assumere un atteggiamento diverso e deve trovare un modo di inserirsi anch'essa in questa società. Ovviamente senza accettare questo ruolo subalterno, diciamo, agli interessi della borghesia, agli interessi delle classi dirigenti, chiamiamola borghesia, potrebbe generare delle perplessità. A inizio quindi per la Chiesa un periodo di preparazione prima e di trasformazione poi, che diciamo alla fine del pontificato di Pio IX se ne osservano già i primi risultati. La Chiesa durante questo periodo ha iniziato un suo processo di inserimento reale nel sistema capitalistico borghese, basti pensare alla perdita, alla liberazione del potere temporale, tutte quelle bardature che di tipo strutturale in qualche modo la legavano al sistema strutturale feudale, e ha iniziato un processo di rinnovamento in cui vengono anticipate le linee fondamentali della Chiesa dell'età contemporanea, cioè della Chiesa inserita in una società di massa. Vanno dalla religiosità di massa a un tipo di riorganizzazione e ristrutturazione della Chiesa e così via. Questo il processo di inserimento continua. Sotto Leone XIII la Chiesa viene dotata degli strumenti di intervento nella società capitalistica, strumenti di intervento sia sul piano economico, sia su quello sociale, sia su quello teorico, ideologico. Nasce con la Rerum Novarum la dottrina sociale della Chiesa e il cammino della Chiesa prosegue. Diciamo, la prima fase di questo processo si conclude con la morte di Pio XII. Ecco, qui però bisogna un momentino mettere l'accento che con Pio XII, cioè quali sono le caratteristiche di questo pontificato. Pio XII sale al trono dopo la crisi, la grande crisi del capitalismo, del sistema capitalistico mondiale degli anni 30, quando tutto un certo tipo di cultura cambia proprio prospettive, è quella che si usa a definire la cosiddetta cultura della crisi, no? Che trovò in Keynes e in altri, io qui non sto a soffermarmi troppo, dico i maggiori cultori. Pio XII si inserisce in questa prospettiva. La Chiesa, teniamolo ben presente, che a livello strutturale è saldamente inserita ormai nel sistema capitalistico, è diventata già allora, si può dire, scusatemi la parolaccia, come diceva prima Giovanni, una specie di multinazionale sul piano strutturale, ha ottenuto, diciamo, sul piano dell'inserimento a livello sociale e anche politico dei notevoli riconoscimenti. Solo per fermarci alla situazione italiana, la Chiesa si è inserita su un piano assolutamente paritario e non più subalterna anche nell'Italia legale. La cultura della crisi fa sì che Pio XII, invece che continuare in questa condanna, diciamo, del capitalismo proprio come prospettiva di sviluppo economico, ne accetti, diciamo, gli aspetti strutturali, condannandone, cosa che era abbastanza tipico, in fondo quel tipo di ideologia, che era un'ideologia di tipo protestante, se vogliamo, borghese, laica, che animava in una certa qual maniera il cosiddetto spirito del capitalismo, riproponendo in fondo quei principi della dottrina sociale cristiana che possiamo così riassumere, secondo lo schema tomista, nel principio del bene comune, come motivo ispiratore dello sviluppo economico della società. In questo senso ci sono c'è tutta un'omiletica, tutta un'attività pastorale copiosissima di Pio XII, senza quasi precedenti nell'attività di un pontefice, perlomeno di quella portata. Pio XII interviene su tutto, in tutte le cose, usa molto i nuovi mezzi di comunicazione di massa, la radio, i radiomessaggi di Pio XII sono frequentissimi, e taluni, appunto, arrivano a dire, alcuni studiosi parlano che Pio XII arriva a proporre una terza forza. Una cosa è certa, Pio XII è la prima volta nell'età contemporanea che un pontefice sceglie decisamente il campo in questa divisione, il mondo in blocchi, che si verifica poi chiaramente nel secondo dopoguerra, sceglie decisamente e senza dubbio il campo capitalistico, borghese, sia pure con questa sua riserva, con questo suo diciamo, questa sua suggerimento, non suggerimento, intervento in quello che è lo spirito, l'ideologia che anima questo campo, questa società, però sua è questa cosa. Basterebbe, per esemplificare la cosa, il diverso atteggiamento che la Chiesa ha sotto Pio XII rispetto ai precedenti pontefici, risaliamo a Leone XIII o a Pio X, nei confronti dei partiti organizzati della classe operaia e soprattutto nei confronti dell'area in generale, diciamo così, socialista e comunista. Mentre io direi che fino alla Prima Guerra Mondiale l'atteggiamento della Chiesa nei confronti delle organizzazioni di massa socialiste che si richiamano in qualche modo al socialismo e comunque alla classe operaia è diciamo, un atteggiamento di contrasto, sì, di preoccupazione, ma nei confronti di un'organizzazione, l'unica che è in grado di aggregare le masse, quelle masse dalla cui diciamo, adesione alla Chiesa dipende la capacità egemonica della Chiesa stessa, sotto Pio XII no, il discorso cambia. Cambia anche proprio nella rappresentazione. Se ci rifacciamo un momento agli interventi, non mi riferisco tanto alla scomunica, la scomunica non è un fatto nuovo, dico, la scomunica è il comunismo e il socialismo era già stato condannato fin dal sillabo, anche prima, insomma, dico, non è questo il fatto. Il problema è proprio il tipo di rappresentazione che se ne fa. Il comunista diventa addirittura l'altro, diventa addirittura fisicamente diverso. Non mi riferisco solo alla propaganda che viene fatta dalla Democrazia Cristiana. Proprio negli interventi del pontefice, nei discorsi, nei radiomessaggi, il comunismo non solo è presentato come il male in assoluto, prima, ricordiamocelo, era presentato come una filiazione del sistema liberale, del sistema capitalistico borghese. Invece ora è presentato come il male in assoluto, addirittura fisicamente vengono presentati, diciamo, come una razza diversa, come il pericolo giallo, i mongoli, queste cose qui, no? Ma questa, dicevo, che è un'esemplificazione, è ovvio che si adegua anche al clima di guerra fredda che esiste allora nel mondo, il tipo di divisione che c'è, a cui Pio XII offre veramente così il supporto di una crociata che in Italia, come voi sapete, fu particolarmente violenta, anche perché in Italia si realizza, cioè o perlomeno si apre la possibilità per realizzare concretamente a livello politico quell'esempio, quel modello di terza forza, chiamiamolo comunque, di una realizzazione di una società cristiana, proprio perché ai cattolici, al movimento cattolico, si apre la possibilità di gestire lo Stato in sostituzione della classe dirigente liberale che l'aveva gestito prima. Con la morte di Pio XII, dicevo, si chiude una fase, questa prima fase, diciamo, dell'età contemporanea, della storia dell'età contemporanea della Chiesa. I tempi sono profondamente mutati, la situazione è così, un progetto, un modello di Chiesa, così come l'aveva ipotizzato Pio XII, è assolutamente improponibile. Al soglio pontificale sale, come tutti sappiamo, Giovanni XXIII e Paolo VI, dopo di lui Paolo VI, la Chiesa in questa fase diciamo risente della crisi che un determinato tipo di sistema, cioè il sistema capitalistico borghese, attraversa, una crisi che inizialmente, parliamo dall'inizio degli anni 60, si rivela soprattutto a livello sovrastrutturale, cioè a livello di quei valori che servivano a garantire o a trasmettere un certo tipo di consenso nei confronti di questa società. Ricordiamoci che proprio la contestazione alla seconda metà degli anni 60 nasce a origine nel clima americano, in cui viene contestata proprio, qui semplifico e ovvio, l'American Way of Life. Questo tipo di discorso apre degli spazi, anche apre una crisi anche all'interno del mondo, del vasto mondo ecclesiale, del vasto mondo cattolico, e di questa crisi, tutti noi ne conosciamo bene i frutti. Ecco, il pontificato di Giovanni Paolo II, per dire un'altra parolaccia usata anche in televisione, di voi ti lascio, se si può dire, senza rischiare di essere incriminati per offesa a capo di Stato straniero, diceva, pontificato di Papa Giovanni Paolo II, secondo me fin dal suo inizio si presenta come la conclusione, diciamo, della fase conciliare e post-conciliare, cioè della fase delle contraddizioni, contraddizioni di cui forse il pontificato di Paolo VI era stata l'espressione più evidente, addirittura proprio al limite, proprio nella stessa figura personale, così come in fondo proprio nella sua figura personale Papa Wojtyła sembra interpretare questa nuova fase che si apre. È una fase in cui la Chiesa ritrova la certezza. Che cosa consiste questa certezza che la Chiesa sembra ritrovare? Proprio sulla base delle esperienze fatte durante il periodo conciliare e post-conciliare. Rivendica nuovamente con estrema nettezza il primato della propria dottrina e la propria autosufficienza. È dell'altro giorno l'intervento di Papa Wojtyła a Torino, adesso a parte quello che è stato veramente detto sul terrorismo, cioè se era il discorso passato prima ai giornalisti o quello che ha pronunciato effettivamente di fronte ai torinesi, resta il fatto che ha rivendicato nella distinzione dei tre strati di Torino un primato allo strato cristiano. D'altra parte, dico, basterebbe ricordare gli interventi anche in Messico e allo stesso ONU per certi suoi atteggiamenti. dico, questo primato è stato rivendicato, e non solo, ma proprio l'atteggiamento in definitiva di equidistanza che il pontefice assume nei confronti della situazione mondiale, questa specie di appiattimento che in un primo momento potrebbe, a una prima critica, potrebbe sembrare un appiattimento della molteplicità dei sistemi in un'unica critica negativa, in realtà rappresenta un atteggiamento di rivendicazione della superiorità della concezione cristiana e in particolare cattolica del mondo, della società e della storia, e quindi la rivendicazione alla Chiesa di essere la sola a interpretare correttamente i bisogni della società. Dico, per non citare sempre Papa Wojtyła, e visto che era stato citato prima, il discorso di Padre Sorge a Cassino in occasione del centenario di San Benedetto, fatto di fronte non casualmente a tutti gli ambasciatori, compreso quello statunitense e quello sovietico, è stato proprio una critica chiara ai due sistemi, no? Invitando, chiaramente alludendo ai paesi di socialismo reale, che non basta modificare le strutture perché il destino dell'uomo migliore, eccetera, e rivendicando la superiorità del messaggio cristiano, proprio perché lo definisce, se ben ricordo Padre Sorge, un messaggio addirittura prepolitico, e viene prima della politica, eccetera, eccetera. Ora, da tutto questo, mi sembra, da questo atteggiamento, questa Chiesa della certezza, e da parecchi sintomi del pontificato di Papa Giovanni Paolo II finora, direi che si prepara per la Chiesa la riorganizzazione, la ristrutturazione della Chiesa degli anni a venire. Giovanni Paolo II ha parlato del terzo millennio della Chiesa cristiana. Ecco, io non credo che egli preconizzi già una Chiesa che debba durare un millennio, però diciamo che perlomeno si sta riorganizzando e preparando la Chiesa del prossimo secolo, a cui mancano solo 20 anni. In fondo, un po' come avvenne a suo tempo per Pio IX, in cui proprio durante il periodo del suo pontificato sono state gettate le basi della Chiesa dell'età contemporanea, di questa fase che, appunto, in questa periodizzazione, se vogliamo un po' schematica, secondo me si è conclusa con il pontificato di Pio XII. Come la prepara Giovanni Paolo II? Ma dico, questo è un po' difficile riuscire a prevedere. Ecco, direi, dai sintomi finora espressi, con quello che è l'atteggiamento tipico della Chiesa, intendendo per Chiesa l'istituzione storica, o, se vogliamo usare la distinzione gramsciana, l'organizzazione ecclesiastica contrapposta alla Chiesa intesa come comunità dei fedeli, cioè come masse popolari, dicevo, come si prepara la Chiesa nella maniera più tradizionale, cioè con la riorganizzazione interna, la riaffermazione dell'autorità del Papa e delle gerarchie, il consolidamento della tradizione, il superamento delle divisioni sul piano dottrinario. Diciamo, tutte queste questi segni, questi sintomi si sono già in quest'anno e mezzo, diciamo, il pontificato di Papa Giovanni Paolo II si sono verificati. Dico, un'esemplificazione qui mi pare superflua con voi, probabilmente ognuno di noi non avrebbe altro che aggiungere degli altri esempi. Ecco, all'interno di questo processo, dico, è un processo di lungo periodo che dobbiamo tenere presente, secondo me si colloca l'esperienza delle comunità di base all'interno di quell'area più vasta di cui faceva accenno prima Franzoni, e che l'altra volta definimmo area del dissenso cattolico. Ecco, l'altra volta ci furono, se ben ricordo, delle perplessità da parte di più di uno di noi nel definire quest'area area del dissenso. Ecco, io credo che tutto sommato invece questo termine è un termine tutto sommato estremamente indicativo, non tanto per dei facili paragoni o paralleli con situazioni in cui in clima di più o meno rigide dittature si esprimono quelli che la pensano diversamente e quindi si chiamano dissenso, non tanto per questo, quanto io credo proprio perché, come dicevo prima, in fondo un certo tipo di atteggiamento e di crisi nel sistema dominante si è verificato a partire dagli anni, primi anni 60, proprio come crisi dei valori che giustificavano, che rendevano possibile il consenso delle masse al sistema. Così mi pare importante che quest'area, diciamo così, che ha descritto prima Franzoni, si qualifica del dissenso proprio perché ha contestato, ha partecipato anch'essa a mettere largamente in crisi questi valori. Questi valori appunto del consenso a un tipo di sistema in cui la Chiesa, ripeto, era inserita. In questa misura è proprio su questo punto che io, d'accordo con Giovanni, vedo gli aspetti più positivi dell'esperienza delle comunità di base e dell'area in generale, cioè un'esperienza, soprattutto il grosso contributo a tutto il movimento di rinnovamento che si è avuto in questi anni, soprattutto sul piano, diciamo, del valore dell'utopia e di un richiamo dell'importanza dell'individuo in momenti in cui, proprio così, sull'onda dell'entusiasmo c'era tendenza a visioni invece di macrostoria e sempre, diciamo così, porre l'accento sulle masse, sulle grandi masse, sui grandi battaglioni, come usavano dire gli storici dell'Ottocento, e invece questo richiamo all'individuo è fondamentale. E forse qui dico il fatto, no, nella Chiesa di oggi richiamarsi così all'uomo e all'individuo, dico, anche questo potrebbe essere un segno che perlomeno a un certo livello, sia pure anche se con un'angolatura diversa, un certo tipo di discorso è passato. Sono d'accordo dell'importanza della testimonianza e del valore anti-istituzionale. Ecco, io qui